A differenza di Chuck Berry, lui suona il pianoforte ed è un martellatore il pianoforte. Poi tra l'altro ci sale sopra con i piedi e poi c'ha questa faccia spalmata di mascara, c'ha gli occhi e le labbra truccate. Insomma, diventa in breve tempo l'impersonificazione del rock and roll più trasgressivo, viscerale e scatenato possibile.
Non l'avrei detto che in quegli anni lì si sdoganava una roba come trucco in faccia, eh? Dimmi Martino.
È la giusta forma del rock and roll che si vede più oggi che prima.
È quello che intendevo, cioè...
Oh, Marco se neanche vi vede, voi due ve lo dico.
No, ma neanche noi lo vediamo. Sai perché non lo vediamo?
Sì, perché
sono dietro il microfono.
Perché è dall'altra parte, della console.
No, ma a parte gli scherzi, davvero, sì. È vero che noi abbiamo più sdoganata l'estetica dei jeans rotti, della star come una roba... Non sopra le righe, però sì, sopra le righe. Mentre invece in quegli anni non credo fosse una cosa che
era mai vista,
diffusa.
Una cosa del genere non
c'era. Cioè,
mai
le mamme
vista.
Cosa dicevano? Non guardare,
niente, era come il diavolo, praticamente. La musica
sì,
del diavolo.
Che tra l'altro, adesso sembra che stia uscendo anche un po' di più in Italia, perché si usava sia prima che adesso più dalle parti in America, mentre invece adesso sembra che stia uscendo anche un po' di più in Italia.
Sì,
questa
forse
cosa
sì.
Qua del sì. Dipingersi il viso.
Ma perché hai visto Polpetta l'altro giorno in bagno che si truccava per quello?
Sì, ma io mi truccavo sì. Per andare in scena al Dinamo Camp a fare l'orsacchiotto di Peruspi.
Va bene, lui diventa autore di canzoni straordinarie che tutti vogliono cantare. Pat Boone, di cui avevamo parlato una volta, che era quel bianco che cantava in maniera un po' sdolcinata.
L'ha rifatta lui, no?
Certo, Elvis Presley che canta le sue canzoni, tutti cantano le sue canzoni. Comunque nel 57 ormai è già ricco e famoso e va a fare tour attraverso tutti gli Stati Uniti e anche nel resto del mondo, e ci sono tantissimi altri brani che lo portano a successo. Uno degli esempi più eclatanti di questi brani è Good Golly Miss Molly.
Caspita, prof,
dica.
Posso dire una cosa?
Sì, beh, certo, Alessandro.
In quegli anni lì, insomma, pullulava
di cose così.
Di cantanti straordinari.
Lui e tanti altri, soprattutto. Tant'è vero che poi succede, nel 57 praticamente, fa un lungo tour in giro per il mondo assieme a Jim Vincent, che era quello di Bebop Lula, di cui abbiamo parlato l'altra volta, e anche di Eddie Cochran. Tu Polpetta non c'eri, c'era Chioma, abbiamo fatto una trasmissione su di lui abbastanza interessante, che è un altro giovane cantante rock and roll bianco, anche Jim Vincent era bianco. Loro stanno facendo una lunga tournée in Australia con, proprio con Little Richard, e lui in aereo si spaventa perché crede che l'aereo stia per inabissarsi in mare, e allora fa un giuramento, dice: se mi salvo da questo disastro io mi faccio indosso la tonaca, mi faccio prete.
Si è fatto
Little Richard, e succede così. In effetti l'aereo arriva sulla pista,
ma perché lui... c'era davvero un dramma?
Beh, lui si era spaventato, poi gli altri forse meno, io poi non c'ero sull'aereo perché sennò te l'avrei raccontato
Marcos
meglio.
Tu che sei secchione, c'eri su quell'aereo?
No, no,
però se l'immagina,
si può immaginare. Ma...
vedi. E comunque scende a terra, prende l'anello di diamante, che tutti i grandi cantanti, quando facevano i soldi, la prima cosa che facevano, si compravano un diamante.
Davvero?
Sì, certo.
Ma perché? Perché tamarri?
Perché era l'unica maniera per avere dei soldi pronti in qualsiasi evenienza. Se li mettevano anche nei denti i diamanti, per cui figurati.
Ah, cioè così proprio andavano al ristorante, certo. Via il dente.
Via il dente, dice: quant'è? Sono?
Quant'è? Sono due molari.
Due molari, prego. Le do qualcosa.
Ecco perché, ecco perché mangiavano prima e pagavano dopo. Ma se pagavano prima non masticavano.
Il diamante era il simbolo della ricchezza, del successo. Lui butta il diamante nel fiume e si fa monaco. Adesso monaco, si fa prete. Poi lui
sa quanta gente è annegata nel fiume per cercare quel diamante.
Un po' difficile trovarlo. Allora,
stavo pensando anch'io che il diamante, al posto di buttarlo, poteva darla a qualcuno che...
Insomma, no, niente, magari... è stato il rifiuto che poi continuavano a dire, diciamo, i perbenisti, che questa musica del rock and roll è la musica del diavolo, per cui quelli che da piccoli avevano cantato in chiesa un po' questa cosa l'hanno sempre vissuta in maniera trasgressiva. Comunque lui decide improvvisamente di avere questa vocazione religiosa, e questo shock tremendo colpisce tutti i fan e soprattutto quelli della casa discografica, perché stavano facendo un sacco di soldi. Ma nessuno riesce a farlo ritornare sui suoi passi. Così, mentre per un paio d'anni la Specialty, che è la sua casa discografica, sfrutta naturalmente le registrazioni passate,
cioè erano ancora inedite,
sì, lui diventa reverendo, si chiama reverendo Richard Wayne Pennyman, si chiude in un college in Alabama e prega il Signore dalla mattina alla sera. Questo succede fino a tutto il 59, ma naturalmente i jukebox, le radio continuano a mandare in onda i suoi brani e naturalmente contribuiscono alla leggenda. Fra questi brani che mandano in onda, uno è fondamentale ed è straordinario anche dal punto di vista suo interpretativo, soprattutto per l'uso che vi ho detto prima del pianoforte. Ascoltatelo, è intitolato Long Tall Sally. Gonna tell-